ora a Tra le righe con Eva Petrali, Loriana Sertoni, è arrivato un ospite. Lui un viaggiatore instancabile, si chiama Silvano Giugni. Nei suoi diari di viaggio, soprattutto quelli dedicati alla Russia, adesso possiamo dirlo, mm-hmm, dove andiamo, e alla Siberia, racconta mondi che pochi hanno avuto modo di esplorare davvero. Lui è appena rientrato da un viaggio in Armenia, ci porta con sé questa passione che dura da una vita. Allora, adesso io ci provo, Dobry din, Silvano. No, io ci ho provato, è giusto?
È giusto, ecco, buongiorno a tutti.
Che vuol dire buongiorno? Perché io ho chiesto a Silvano, mi scusi Silvano, ma buon pomeriggio come si dice? Cioè, Silvano mi ha risposto: no, non si dice.
Dobre utro, dobry din, dobry večer, abitualmente, però buon pomeriggio non mi risulta.
No.
E poi le ho detto: forse sarà un po' per ridere. Che i russi mangiano tardi il pranzo.
Ecco, quindi,
e quindi arrivano a sera.
Arrivano a sera, quindi dicono buongiorno e buonasera. Il buon pomeriggio non esiste. Va bene, no, a parte gli scherzi, Silvano, grazie per essere con noi a Tra le righe. Ma partiamo dall'inizio: questo amore grande per la Russia, ma quando è nato?
Ma la Russia in sé, sotto certi punti di vista, è bifronte, e anche il mio interesse è bifronte, nel senso che da un lato, già non so perché a 12-13 anni probabilmente avevo letto dei romanzi, qualcosa, ero attratto dalla Siberia, no?
Ecco.
Da questo silenzio, da questa, no? La Siberia, la terra che dorme, dicono anche che si chiama.
E poi ci arriviamo anche alla Siberia. Sì.
E alla Russia forse anche in un secondo tempo, perché vi era l'Unione Sovietica e quindi questa volontà, desiderio di capire una realtà così diversa dalla nostra.
Ma oggi, Silvano, che cosa la lega così profondamente a quella cultura, a quelle persone? Beh, qualcosa di particolare c'è, poi lo diremo, perché c'è la moglie di Silvano, che lui ha conosciuto lì, ma che cos'è questo legame profondo che ha?
Ma io, dopo la prima volta che sono stato in Russia, mi sono detto mai più senza la lingua, e quindi ho cominciato da solo a imparare la lingua russa, era ancora durante l'Unione Sovietica, e quindi il fatto di imparare una lingua ti crea già un legame diverso, no? Non sei più il turista che va da un paese, salta da un paese all'altro, rimani legato a un mondo, a una lingua che per la verità è un mondo molto molto ricco, molto diversificato, no? Io sono passato da viaggiare in Unione Sovietica a viaggiare alla Russia degli anni 90, che è qualcosa di difficilmente narrabile e comprensibile per chi non ci è passato, alla Russia odierna, che ancora una volta è cambiata. Se noi andiamo a guardare i libri di storia degli ultimi anni più riconosciuti, uno è di uno svizzero e si chiama Russia, storia di un impero multietnico, e l'altro di un italiano, Aldo Ferrari, e si chiama Russia, storia di un impero eurasiatico. Quindi già subito oggi si sottolinea questa complessità etnica e culturale della Russia, quindi diventa anche molto difficile parlare di Russia.
Beh, una delle domande era proprio questa, la differenza che lei ha visto tra la Russia che lei ha conosciuto nei suoi primi viaggi e proprio quella di oggi.
Ripeto, io ho visto diverse Russie, anche perché ampliando il cerchio dei miei viaggi e anche il mio approccio, il mio modo di rapportarmi alla gente cambia la mia percezione, quindi non è cambiata solo la Russia, sono cambiato anch'io.
Certo.
No? E quindi veramente sono stati dei cambiamenti incredibili, ma uno è chiaramente l'Unione Sovietica con la sua caduta, la nascita di 15 paesi che per il russo etnico, il russo, quello che è rimasto russo, no? Nella Russia intendo dire, per esempio i primi anni loro parlavano di estero vicino, estero lontano, perché noi non ci possiamo immaginare cosa vuol dire nella testa di certe persone questi sconvolgimenti. E gli anni 90 sono stati qualcosa di veramente, io per caso sono stato per esempio a Mosca in un momento che mi ha segnato anche come lezione di vita, quando a Mosca Yeltsin si è schierato contro il Parlamento, e quindi sparavano carri armati, sparavano mitragliatrici, sparavano un po' di qua, sparavano un po' di là, ci sono stati, si dice, fino a 1000 morti quel giorno.
Ti sei ritrovato
ed è stata la prima volta che mi sono detto: guarda, la guerra può arrivare così facilmente in un mondo, dentro un mondo dove c'è il caffè, dove c'è il negozio, dove
sì certo, certo, nella normalità.
Poi sarebbe arrivata la Jugoslavia, no? Quindi anche lezioni di vita molto soggettive, però profonde, no?
Neva, avevi una domanda per Silva?
Sì, no, io mi chiedevo in totale se ha preso nota di quanti viaggi ha fatto in questi anni. Ho perso il conto.
Ma proprio per questi cambiamenti anche geopolitici, no? È difficile, perché io ho viaggiato in certi paesi quando ancora ero in Unione Sovietica. Mm-hmm. Quindi dove li metto dentro? In quale casella li metto? Diciamo 50
viaggi.
50 viaggi. Penso di aver vissuto più di 2 anni in Russia e qualcosa di più, considerando anche altri paesi, sì.
Quanto tempo riesce a stare lontano dalla Russia? Mettiamolo così, di solito.
Chiaramente adesso da 1 anno e mezzo, 2 anni sono in pensione, è cambiato tutto. Quest'anno siamo andati 3 settimane in inverno e 2 mesi adesso, in giugno-luglio, e tornati a agosto appunto dall'Armenia. E quindi è tutto anche un altro modo, no? Poi siamo stati 1 mese nella Repubblica di Sakha, che è la patria di mia moglie, e chiaramente diventa molto diverso, no? Perché lì addirittura mi trovo a fare delle attività, no? Non lo so, l'anno scorso mi hanno chiesto di fare il traduttore di un tenore italiano che era venuto, cose del genere, no? Per cui è un rapporto molto molto diverso. Adagio la sento un po' quasi come la mia seconda casa.
Come casa sua, insomma. Sì. Una cultura russa che è vastissima, affonda le radici in secoli di storia. Continuiamo a parlare con Silvano, lo teniamo qui. Nel frattempo ci ascoltiamo Mina con Vai e Vai e Vai, e fra poco torniamo. Oggi facciamo un viaggio in Russia, ma non solo, in Russia, e poi da lì andremo in altri punti, con Silvano Giugni, che è un viaggiatore, ama questo paese. Ma Silvano ci ha portato anche la parola, e la parola è dubbio. Silvano, dubbio apre tante strade, perché lei ha scelto una parola particolare che spesso evitiamo, no? Però in realtà dubbio è una parola preziosa, perché nel dubbio c'è la voglia di cercare, di non fermarsi alla prima risposta. Lei perché ci ha portato dubbio?
Ma perché io a volte è un po' così, che io amo il paradosso, amo dire che nella mia vita ho un'unica certezza, è del dubbio. il dubbio addirittura non come metodo, ma anche come condizione, no? E a volte è anche difficile vivere sempre con questa condizione addosso. Sì. Per fare un esempio, in genere si preferisce narrare i fatti, no? Perché si pensa che un fatto è neutro. Un fatto è un fatto. Poi dopo, se noi guardiamo che noi esercizi di stile, vediamo già che in realtà un fatto lo si può raccontare in tanti altri modi. E io invece non ricordo i fatti, ricordo le sensazioni. Le sensazioni sembrerebbero qualcosa di poco certo, quindi già nutrito di dubbio, no? Però paradossalmente io ritengo la sensazione più autentica del fatto.
Beh, ma poi anche forse viaggiare è proprio questo, cioè uscire dalle certezze, a volte mettersi in discussione, scoprire che il mondo è più grande di quello che pensavamo, magari anche questo, no?
Se tu parti pensando e continuando a pensare che il tuo mondo è quello giusto ed è migliore e rappresenta il bene, verosimilmente tornerai sempre con queste convinzioni e avrai trovato 1000 motivi per dire avevo proprio ragione. Io viaggio in un altro modo, e quindi ecco che il dubbio mi assale e cerco di vedere le cose in un'altra prospettiva. Io mi chiedo sempre, ma come percepisce l'altro una certa cosa che io percepisco in un certo modo?
Sì, magari possiamo dire che sentire raccontare di un posto, leggere di un posto, non è la stessa cosa che viverlo viaggiando. In questo caso Silvano Giugni non è un turista tipico, è un turista integrato.
Sì.
Sì, non lo so, questo lascio a voi.
Ormai è la sua seconda casa, no? Abbiamo detto la Russia, quindi lei non si sente più un turista, no?
No, a parte che magari facciamo in certi momenti anche i turisti con degli amici. 2 anni fa abbiamo fatto un viaggio di 3000 km in auto ed era curioso, perché viaggiando l'amico che guidava chiedeva a me: ma Silvano, adesso andiamo lì, andiamo a chiedere dove dobbiamo andare, no? Io ero a tutti i posti che ero stato, e quindi è stato divertente.
E lei conosceva. Un legame fortissimo, e un legame fortissimo è anche quello che Silvano ha con sua moglie. Siccome noi siamo due curiose, io e Neva, vogliamo sapere tutto. Allora Silvano, da dove arriva sua moglie? Come vi siete conosciuti? Che tra l'altro la salutiamo la signora perché è qui.
Svetlana.
Aspetta, Svetlana, Dobridin Svetlana, ecco. Dobridin, vedi lei, perché lei non parla molto italiano. Allora Silvano, ci racconti questa storia.
Ma un anno avevo mal di schiena e quindi mi sono detto come farò a viaggiare e ho deciso di realizzare uno di quegli obiettivi che mi ero prefisso di andare in una città oltre il circolo polare artico in Repubblica Sakha, in Yakutia, Tixi, e con il battello. Si trattava 15 giorni in battello e lì mia moglie è musicista, è insegnante di musica e in estate, per arrotondare, faceva la direttrice artistica su questo battello. Vuol dire che lei coordinava gli artisti che si esibivano e ci siamo conosciuti così. Lei proviene dalla Repubblica Sakha, che noi diciamo Yakutia, che però è il nome dato dai russi, loro dicono Repubblica Sakha, è una delle tante etnie della Siberia, Yakuti, come li chiamiamo noi appunto, di lingua turcomanna, no? Una terra già da 400 anni colonizzata, diciamo, dai russi, no? Dove i russi sono arrivati, hanno messo gli antichi, per cui la maggior parte della popolazione in superficie è convertita alla religione ortodossa, ma poi sotto c'è sempre ancora molto presente lo sciamanesimo, il tengrismo.
Affascinante, sì.
Ma per esempio è molto affascinante la Siberia perché offre diverse possibilità in questo ambito. Per esempio viaggiare in un'altra repubblica che conosco bene, sono stato 5 volte, l'ho viaggiata tutta, è la Repubblica di Tuva, che però è stata integrata nell'URSS molto dopo e dove quindi questo processo non è avvenuto di conversione all'ortodossia. Lì convive invece il buddismo e lo sciamanesimo, no? E lo sciamanesimo è molto presente in Siberia. A un certo momento stava diventando un fenomeno turistico e c'erano già alcuni furbacchioni che l'avevano capita, quindi c'erano questi sciamani che avevano capito un po' come arrotondare con gli europei, europei ballare così. Però altrimenti, io per esempio, gli sciamani ho sempre chiesto se potevamo parlare da uomo a uomo, uomo donna, no? Cioè dicevo, io non capisco, non so, il rituale, queste cose non sono...
Sì, loro hanno i loro rituali. Certo.
Ecco, e preferisco parlare, quindi non so, a me è capitato di parlare con una direttrice di una, perché a Kizil, a Tuva, ci sono le cliniche sciamaniche, con una direttrice, una sciamana molto conosciuta che era venuta spesso in Europa, di parlare con lei a questo livello, e lei per esempio mi parlò lungamente del suo marito alcolista, no? Ed era molto strano, no? Parlare con una sciamana a questo livello.
No, ma poi insomma le cliniche sciamaniche, non lo sapevo. Silvano, poi magari approfondiamo l'argomento, adesso ci ascoltiamo Tina Turner, Rod Stewart insieme con i Take Two, perché fra poco c'è l'informazione delle 15, il tempo vola quando si chiacchiera. Stiamo viaggiando in posti veramente bellissimi insieme a Silvano Giugni, instancabile viaggiatore. Adesso molti pensano alla Siberia come un luogo estremo, remoto, quasi mitico, forse un po' mitico lo è. Nei diari di Silvano diventa viva, no? Adesso noi siamo andati nella Repubblica Sakha, Yakutia. Una delle regioni più affascinanti, tra l'altro, e particolari, si trova nella Siberia nord-orientale. Ci eravamo lasciati con le cliniche sciamaniche, sì. No? Io e Neva siamo curiosi, Silvano, ma queste cliniche sciamaniche
cosa curano?
Le cliniche sciamaniche si trovano in realtà nella Repubblica di Tuva, Kizil.
Ah, Tuva, Kizil.
Sì. Però anche in Yakutia ci sono dei centri sciamanici. In certi casi sono magari quasi più religiosi, no? Che c'è una specie di, è molto difficile anche, io non sono un esperto in sciamanesimo, è difficile anche entrare in tutti gli aspetti dello sciamanesimo, che oggi dovrebbe essere chiamato neosciamanesimo.
Sì.
E però c'è anche l'aspetto della medicina, e questo un po' dappertutto c'è questo aspetto dello sciamano, che la medicina anche dello spirito, del corpo, no? Anche lì bisognerebbe capire bene. Comunque restiamo a quello che è la medicina e quindi che i rimedi. Mi è capitato di andare al centro sciamanico, in questo caso a Yakutsk, ancora non conoscevo, avevo appena conosciuto mia moglie, sono andato da solo per curiosità e ho incontrato una sciamana che mi ha detto vieni sediti che parliamo, e tra l'altro era una sciamana a Yakutsk la cui figlia abitava in Svizzera francese, no? Questa globalizzazione
incredibile, no?
E poi lei mi ha fatto un po' così, mi ha detto ma te hai mal di gola, così dovresti curarti con il grasso di orso. Quando sono tornato a casa sono andato in farmacia, ho chiesto il grasso di orso,
perché uno in farmacia dice c'è il grasso di orso,
esatto, no? No, ingenuamente, però non sono riuscito a trovarlo tanto che poi l'ho trovato a Yakutsk, dove effettivamente esiste il grasso
esiste
di orso,
sì. E loro lo usano per
delle cure, sì,
quindi
loro,
c'è una caccia agli orsi per estrarre questo grasso?
No, la caccia agli orsi in realtà è proibita dappertutto oggi in Russia, per quello che tra l'altro gli orsi in certi casi possono diventare magari anche un problema. Un tempo si cacciavano, anche in Repubblica Sacra si cacciavano, però la carne dell'orso veniva mangiata solo dall'uomo, non dalla donna. E in più l'uomo, temendo la vendetta dell'orso, quando mangiava la carne dell'orso, prima di mangiare un boccone, imitava il verso del corvo per ingannare lo spirito dell'orso, e così l'orso si convinceva che ad ucciderlo era stato il corvo e non l'uomo.
Hai capito? Quindi uno imita il verso del corvo e dice non mi ha ucciso un uomo, è stato un corvo. Hai capito che ingenuo?
Un po' ingenuo perché l'orso, sì.
È un po' ingenuo anche l'orso, giustamente, insomma. Però sono storie che è bello ascoltare. Tra l'altro Silvano, lei condivide spesso i suoi diari di viaggio su Facebook, no? Abbiamo curiosato anche la sua pagina Facebook. Scrivere è un modo per rivivere questi viaggi per lei?
Ma sul momento, dire la verità, ho cominciato solo quando sono andato in Yakutsk, prima non scrivevo mai. E era anche però la volontà di costruire ponti, no? Il mio intento, e anche là mi capita, no? Difatti mia moglie, lei si è messa in testa a mia insaputa di pubblicare i miei racconti su un libro tradotto anche in russo, pubblicato in Russia, fatto donazione alla Biblioteca Nazionale Yakutsk, che mi ha chiesto di presentarlo, e dove la televisione mi ha chiesto di parlare dei miei viaggi. Quindi in questo senso costruire ponti per me, scrivere, per lo scopo dello scrivere è questo.
Sì, e tra l'altro sono anche, magari diamo dove possiamo trovare questi diari di viaggio? Sulla sua pagina Facebook,
sì.
Quindi basta cercare
Silvano Giugni.
Esatto, e si arriva alla pagina.
Si è aperto a tutti, sì.
Ecco, e sono dei diari comunque particolari. Sì, però sono particolari, non è il solito resoconto, diciamo così, molto social di vi raccomando questo posto.
No.
Lei mischia un po' di riflessioni sue e poi racconta anche sia la storia che la cultura, che questioni politiche, quindi sono molto arricchenti come
diari. Grazie, è un po' lo scopo, cerco di fare quello.
E i feedback che riceve immagino che siano questi.
Sì, abbastanza positivi, nel senso che cerco sempre anche di scrivere in modo piano e in modo positivo.
Sì.
No?
Lei ha parlato di ponte, ma possiamo dire che fa un po' da divulgatore di questi due territori a noi che siamo così lontani, no?
Sì, un ponte mette in contatto due lati, no? Quindi sì.
È vero. E tra l'altro, visto che la parola che ha portato Silvano è dubbio, no? In Russia, in Siberia, in Armenia, adesso ci arriviamo. Quanto il dubbio l'ha aiutata a vedere le cose magari con occhi diversi?
E appunto, secondo me, tantissimo.
Molto.
Sì. Il fatto di cercare di appunto di mettersi in discussione le proprie certezze e soprattutto i modi di vedere, no? E capire anche, scavare, parlare con la gente. E poi io non so perché mi soffermo sulle minuzie, sulle piccole cose, no? Che a volte sono quelle che disvelano dei lati, no? Perché noi facciamo l'errore, tra l'altro, anche tornando alla Russia, proprio anche la Russia etnica, perché adesso dobbiamo parlare delle repubbliche etniche che non slave, non russe, però anche se volessimo tornare a quella che noi conosciamo, la Russia, la letteratura russa, eccetera, noi facciamo l'errore di pensarla Europa. Un'Europa spesso non riuscita, un'Europa da educare, un'Europa un po' sottosviluppata. Invece la Russia è a sé stante, è sia Oriente che Occidente, è una creatura a sé stante, ripeto, multinazionale, quando si conta le nazionalità ci sono mille modi, chi ne conta 128, chi 140, chi 190, no? All'interno della Russia, quindi anche questo arricchimento, amalgama che alla fine nasce, no? È molto complicato.
Sì, io direi che dietro al dubbio di Silvano Giugni c'è sicuramente anche tanta curiosità. Lei ha parlato di letteratura, magari può consigliare un libro o dei libri che ci possono aiutare a entrare un po' in questa complessità per chi magari non ha l'occasione di toccarla con mano viaggiando?
Però non ero preparato, non ho pensato a questa cosa qua. Tra l'altro chiaramente ci sono delle letterature locali, però in genere non sono tradotte in italiano. In italiano sulla Siberia, sullo spirito della Siberia, su certe immensità, sul tempo che non ha tempo, su queste cose, potrei citare un russo francese, no? Un russo che nell'87 è andato in Francia, che scrive sia in francese che in russo, nato nella città di Krasnoyarsk, Andrei Makin. Ecco, lui ha scritto dei bei libri su, naturalmente una sua visione, però dei bei libri soprattutto anche su questo aspetto qua della neve, del tempo, perché in Siberia, ma anche in Russia, che è molto bello, cioè molto bello, è una delle cose particolari, è proprio la percezione del tempo, e questo lo si vede nella lingua russa, laddove i verbi sono molto molto precisi nella direzione, ma non precisi nel tempo. Non è importante, perché non è importante quando arrivi in un posto. L'importante è arrivarci, e per arrivarci devi sapere esattamente dove svoltare, dove passare vicino, dove passare sopra, sotto, attraverso.
Pensiamoci, Neva, questa cosa, che interessante. Tra l'altro, diciamo, ci sono i grandi autori, no? Come Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov, hanno, diciamo, influenzato la letteratura mondiale, perché le loro opere affrontano i grandi temi dell'animo. Ed è un grande paese questo. Io vorrei concludere, perché voi siete appena tornati da un viaggio dall'Armenia.
Eravamo stati in Russia, e siccome in Russia dall'Europa non si può più andare, noi passiamo o dall'Armenia, dalla Georgia, dall'Azerbaigian, e ci fermiamo alcuni giorni, in questo caso una settimana. E l'Armenia chiaramente è un paese molto particolare, con una storia molto particolare, che adesso sta vivendo un momento anche politico altrettanto particolare, che ci dirà poi l'anno prossimo, quando ci saranno le votazioni, dove porterà esattamente. E parlando con la gente lo noti, c'è veramente una diversità di vedute, no? Chi vuole aprirsi, scommettere su un'apertura verso l'Europa, verso queste cose. E qui invece è sempre ancora ferito dal genocidio, che poi non si può tanto dire genocidio, perché non viene riconosciuto dagli armeni.
Beh, una storia segnata da conflitti.
Esattamente, e molti sono segnati da questa storia, e quindi sono chiusi ancora dentro, però senza darsi magari delle grandissime prospettive. Quindi è una partita molto aperta, molto interessante.
Sì, sì. Una terra piccola ma dal cuore grande, se così possiamo dire. Silvano Giugni, ma io direi davvero grazie per averci portato a lei, ma grazie anche a sua moglie che l'ha accompagnata, Neva, vero, che ci ha portato in questa terra bellissima che noi sinceramente non conoscevamo così bene, perché non ci siamo mai stati.
Sì, non ancora, magari.
Non ancora.
Ci organizziamo.
Ancora. Grazie a voi.
Però
per
magari dai racconti di Silvano potremo anche organizzarci. Se volete vedere la pagina di Silvano e leggere le sue storie, allora lo trovate su Facebook, giusto Silvano?
Sì.
Allora, forse il dubbio, possiamo concludere così, visto che la parola scelta è dubbio, non è un ostacolo, ma una porta aperta, una porta che ci invita a continuare a cercare, no?
Esatto.
Bene,
esatto, perfetto.
Silvano Giugni, signora, aspetta, adesso dobry din, adesso arrivederci, come
da svidania.
Ah, già, giusto, da svidania, grazie mille.